cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio di mercoledì. Chi vi parla è Paolo Rossi. Questa settimana un po' modificata nelle giornate, io ci sarò anche domani, che ricordiamo è la vigilia di Cagliari-Juventus, che anticiperà un po' tutte le altre gare di campionato per la 33esima giornata, e quindi sarà sicuramente uno dei temi anche di questa giornata. Però io credo che siamo esattamente un po', insomma, a metà tra la delusione del derby e appunto l'attesa per il prossimo turno, sperando che ci faccia fare un passo in avanti deciso, per non dire decisivo, nella corsa per un posto in Champions. E siamo anche, come sentivo prima dai due messaggi che mi sono stati mandati, devo dire molto acuti per centrare due aspetti della Juve di oggi, e appunto l'idea che, insomma, ci si aspetti un po' la fine della stagione, sperando che non succeda nulla di irreparabile. È chiaro che per molti tifosi, ma anche media, l'attesa riguarda il mercato, riguarda come verrà cambiata la Juve, l'eventuale nuovo tecnico. Insomma, è abbastanza normale che quando poi si vive una delusione, perché sarebbe inutile nasconderla, noi fino a un certo punto abbiamo sperato che il finale di torneo fosse appassionante, fossimo in corsa per qualcosa di diverso, e beh, poi fatalmente ci si consola o ci si preoccupa anche, in alcuni casi, speriamo che non sia così, guardando al futuro. Volevo però ripartire da quello che c'aveva, dal messaggio precedente di Gennaro, se ben ricordo il nome, che secondo me ha fatto una valutazione molto giusta, cioè quella riguardante l'eredità di Conte per Allegri, e quindi l'eredità di Conte anche per Inzaghi. Io penso che, come dire, possiamo essere tutti chiaramente delusi da quest'annata, appunto per come ad un certo punto è andata. Io giustifico assolutamente chi vuole un cambio di allenatore, non capisco più francamente queste guerre di religione, e soprattutto lo sminuire quello che noi siamo stati. Perché vedete, se noi continuiamo ancora oggi, che da un po' di tempo che non vinciamo, a non considerare il valore esatto di quello che abbiamo fatto prima, io mi chiedo come ci possiamo preparare in maniera adeguata, ma anche in maniera soddisfacente, al futuro. Perché questa storia per la quale Allegri sostanzialmente è un tale incapace perché ha solamente raccolto l'eredità di Conte, ma che cosa significa concretamente? Certo, la Juve aveva una forte identità in quel momento. Era anche una Juve che Antonio Conte aveva lasciato perché convinto di non poterla migliorare, convinto che il ciclo fosse finito. Qualcuno lo dimentica, quella è una squadra che fa 102 punti, e quando si fanno dei grandissimi esploati di quel genere, ripetersi è molto difficile. Te lo dimostra il Napoli di quest'anno, che l'anno scorso ha stradominato un campionato, poi perdendo qualche casella, inserendo quelle sbagliate e perdendo un allenatore, e appunto passando dal Conte, diciamo, ad Allegri, cioè passando da Spalletti a Garcia e poi a tutti gli altri che sono arrivati dopo, Mazzarri e Calzona, ti perdi malamente. Cioè, io credo che in quegli anni molti pensavano che la Juve, e mi spiego così anche con la famosa contestazione a Vinova all'arrivo di Allegri, che la Juve fosse finita con l'addio di Conte, perché quella squadra aveva dato tutto e, ed è bene ricordare, arrivava da un doppio fallimento in Europa. Perché noi eravamo usciti dal girone di Champions, in un girone assolutamente abbordabile, e perché noi non avevamo centrato la qualificazione alla finale che si sarebbe giocata allo Stadium in Europa League. Quindi quella squadra a un capolinea era arrivato. Alcuni giocatori, tanto è vero che riuscirono a fare ancora un anno e poi si destinarono in campionati diversi, lontani, Pirlo, Tevez, e tanto per citare i due nomi forse più rappresentativi di quel momento, E Allegri si è messo lì e questa squadra, che non aveva superato il girone, l'ha portata in finale di Champions, ma soprattutto per anni ha dato una mentalità a questa squadra per la quale non si lasciavano le briciole. Tanto è vero che abbiamo vinto 4 vittorie di Coppa Italia di fila, che è un'impresa che rimane, è un'impresa che Juventus grandissime del passato, quella di Lippi, quella di Capello, quelle di Trappattoni, non sono mai riuscite a centrare. Allora, io credo che, ripeto, tutti abbiamo il diritto di pensare che Allegri sia finito e che è ora di avere un nuovo allenatore sulla panchina della Juventus, di esprimere anche lo sconcerto per molte delle prestazioni di quest'ultimo periodo, in particolare, a mio avviso, la più grave è quella del derby, perché io ho visto una Juve veramente scioccante dopo un buon inizio, è una Juve che mi preoccupa molto per questo finale. Questo sarà personalmente il tema che oggi andrò anche a sottoporre ai vari ospiti che ci saranno, ma finiamola una volta per tutte col considerare Massimiliano Allegri un corpo estraneo alla nostra storia, uno che non vale niente, perché questo significa veramente mortificarci oltre ogni considerazione, oltre ogni buon senso. Per cui è meglio che, come dire, ma questo è un mio suggerimento, che eventualmente le guerre si facciano su altro, le guerre calcistiche naturalmente, perché in questo periodo ci mancherebbe altro, dobbiamo parlare con molta attenzione anche utilizzando le parole giuste. Andiamo a sentirci ancora un vocale, Manuel.
Ciao Paolo, ciao. Sì, in effetti si aspetta la fine della stagione, ma un po' come le ultime 3 stagioni, ma il problema è questo, ma la prossima stagione, se eventualmente si cambiasse allenatore, cambiasse qualche giocatore, se l'allenatore fosse un giochista che magari è giovane, cosa facciamo? Alla prima sconfitta, alla seconda sconfitta o alla terza sconfitta, o pensiamo di vincere davvero subito? Ricominciamo da capo, e questo è il mio auspicio. Al momento tirerei la barra dritta e mirerei alla qualificazione in Champions, alla vittoria della Coppa Italia. Dopodiché anche noi dovremmo darci una regolata come tifosi. Un abbraccio.
E guarda, e questo è, secondo me, se non sbaglio, Vittorio, perché è un nostro ascoltatore che più volte sentiamo. Quindi mi sembra aver riconosciuto la voce. Io credo che tu abbia centrato esattamente il punto, no? Allora, io faccio una breve introduzione su quello che effettivamente è il concetto che poi voglio esprimere. Io ho una sensazione, correggetemi se sbaglio, ogni tanto sento anche opinionisti da Juve, io stesso prima ho fatto una sorta di perorazione rispetto al giudizio storico, non attuale, storico su Allegri. Io ho una sensazione che quel tipo di unità della tifoseria, che una volta esisteva soprattutto quando vincevi, non esista proprio più. Ma non esiste per noi, non esiste per nessuno. Cioè, ormai, voglio dire, io ogni tanto osservo i social dei tifosi del Milan. Basta che il Milan sbagli mezzo tempo e Pioli out, e poi se vince 5 partite Pioli in, e poi si oscilla. Cioè, è sempre peggio da questo punto di vista, almeno nel mondo della comunicazione, dove rispetto a una volta, magari sarebbe stato così anche una volta, se fossero esistiti i social. Io una volta, chiacchierando con Luciano Moggi, gli ho detto, a te è andata bene che non esistevano i social, perché tutte le volte che la Juve, nella sua epoca, pur vincente, lui ha fatto qualche operazione sorprendente, forte, che andava a toccare il cuore dei tifosi, la cessione di Vieri, la cessione di Zidane, l'arrivo di Ancelotti, avrebbe generato chissà quali moji out. Poi adesso è tutto appunto visibile questa cosa. All'epoca no, eventualmente era lo stadio il tuo termometro principale, e allo stadio tendenzialmente la gente l'unità la riscopre, salvo quando ci sono momenti davvero sconcertanti. Ma ad esempio quest'anno a dispetto di prestazioni sicuramente negative da parte della Juventus, la reazione dello stadio è stata tutto sommato abbastanza unitaria. Però ha ragione il nostro ascoltatore quando dice: ma il prossimo anno cosa succede? Cioè, il punto è: qual è l'obiettivo del prossimo anno? E io su questo mi trovo totalmente d'accordo, nel senso che faccio questa piccola provocazione, ed è questo il concetto che voglio esprimere. Se rimanesse Allegri, cioè l'unica condizione per far rimanere Allegri, a prescindere da quello che penso io di un'eventuale vittoria della Coppa Italia, del fatto che la società, quello che gli ha chiesto, probabilmente lui riuscirà a soddisfarlo, e quindi semmai il problema è la società piuttosto che Allegri, ma questa è la mia valutazione. Se rimanesse Allegri, la domanda che si dovrebbe fare ad Allegri è: sei in grado di vincere lo scudetto dopo 3 anni? Se arriva un altro, magari la domanda può anche essere minore, può anche essere diversa. E quindi la giro a nostro, dico nostro perché ormai è un appuntamento fisso quello del mercoledì, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, ciao, direttore, ciao di Tutto Mercato Web, io pongo a te questa domanda. Secondo te, facciamo che la Juve ha già nominato Thiago Motta, che è il nome più probabile, quello più citato, e poi mi dirai anche quanto tu credi realmente a questa ipotesi. Io ti chiedo, ma quale sarebbe il mandato societario, secondo te? Cioè, Thiago Motta, quanto tempo gli si dà per sperimentarsi e per arrivare a definire l'orizzonte che ai juventini, come dire, interessa da sempre? Cioè, la vittoria, gliela si chiede al primo anno, gliela si chiede al due, gliela si chiede al terzo, perché insomma, scorsa settimana abbiamo sentito parlare di anno zero, ma l'anno uno, con un nuovo allenatore, cosa significa? Che tipo di mandato gli darebbe la società, secondo te?
Allora, innanzitutto, io quello che penso è che per ora vedo che comunque circolano mille cose, l'unica certezza è l'incontro a fine stagione Allegri-Juventus. Dopodiché, dall'incontro Allegri-Juventus si capirà qualcosa in più per il futuro. In generale, è ovvio che c'è una situazione anche di bilancio economico da gestire, per cui chiaramente per ritrovare una Juventus che possa lottare per lo scudetto un po' di tempo ci vorrà, e questo a prescindere da qualsiasi situazione, mi sembra sia stato molto chiaro, no? Giuntoli a 5 anni di contratto, in questi 5 anni il suo compito è quello di tenere d'occhio il bilancio e fare una squadra stracompetitiva, cioè o quantomeno di fare una squadra che possa tornare a essere competitiva, a vincere lo scudetto. E tutto il resto, secondo me, possiamo parlarne a giornate intere, ma finché non si arriva al punto finale di questa storia e non si capisce come finirà, io credo che qualsiasi ragionamento sia superfluo, cioè dal mio punto di vista. Infatti la nostra posizione, quella che abbiamo preso sul sito di Tutto Mercato Web, è: finisce la stagione, si incontrano Allegri e la società, si parla di futuro, vediamo che futuro viene fuori. Però c'è una certezza, che la Juventus terrà sempre occhio al bilancio, e questo è poco ma sicuro. Magari Giuntoli avrà una filosofia di mettere dentro dei giocatori giovani, di prospettiva, che possono sicuramente migliorare tecnicamente l'organico, ma non che ci saranno spese folli, questo è evidentissimo.
Mi piace molto la tua riflessione sulla tempistica, e quindi te la vado a sostanziare con due domande che secondo me poi sono gli aspetti che più incuriosiscono tutti, anche se magari non li verbalizziamo sempre. Il primo: Allegri e la società si incontrano, ma si incontrano con un Allegri che ha fatto clamorosamente, dico perché i segnali non sono questi, un finale di stagione più che brillante, ritrovando i risultati e la vittoria della Coppa Italia. Secondo te questo qualcosa conta o ormai le strade sono segnate?
Ma io, guarda, su questo argomento faccio molta fatica a darti una risposta, perché effettivamente secondo me, poi è il mio parere, cioè se Allegri vince la Coppa Italia e porta la Juventus al secondo / terzo posto, per me credo che più di questo non è che potesse fare o possa fare sinceramente in questa stagione, per i motivi di cui sono, anche perché le coppe non ci sono, però comunque sia questo è secondo me il traguardo massimo. Poi che basti o non basti, io ricordo sempre lui c'ha un altro anno di contratto, quindi c'è anche un altro anno di contratto. La Juventus non mi sembra che l'abbia mai messo in discussione, anzi non fa altro che ribadire che Allegri non è in discussione, per cui ti devo dire che sinceramente poi nella vita, nel calcio, i cicli possono anche finire, Però oggi io capisco che ci sia una voglia matta di predire il futuro, vedo che tutti lo fanno e io personalmente ho meno certezze di altre situazioni, cioè questa situazione di Allegri io non la riesco a decifrare, sono molto sincero, perché naturalmente c'è una situazione molto molto complessa, perché comunque sta parlando di un grande allenatore che ha accettato di ripartire per fare un certo tipo di progetto, che quest'anno se arriva in fondo, come dici te, e vince la Coppa Italia, nel caso, e arriva in Champions League, ha portato in fondo quello che naturalmente gli era stato chiesto, e più c'è un altro anno di contratto. Per cui, per me, la situazione è ancora tutta in evoluzione. Cioè, ecco, per darti un'indicazione, per me è una situazione in evoluzione.
Ecco, la seconda domanda, sempre rispetto a quello che tu hai definito, cioè l'incontro di fine stagione, è questa. Giuntoli, come tu giustamente ricordi, perché poi insomma le voci e i sogni di mercato sono tutti possibili, poi però sappiamo benissimo che ci sono, certo, i portafogli che contano. Giuntoli arriva con un progetto molto chiaro, con un progetto nel quale dice bisogna ringiovanire ulteriormente la squadra, bisogna valorizzare le risorse che si hanno e ti garantisco eventualmente un colpo. Allegri ha già dimostrato di essere un aziendalista, per così dire, cioè di essere uno che accetta qualsiasi cosa gli venga proposto. In questi tre anni ne ha avuto ragioni, diciamo, per dimostrarlo, anche quando l'azienda non stava andando troppo bene. Un altro allenatore, secondo te, avrebbe questo tipo di atteggiamento? Perché comunque riterrebbe la Juve un passo avanti in carriera? Oppure è giusto che se la Juve si butta su un altro allenatore, prima di fare il progetto di mercato, lo faccia con lui, cioè gli chieda a lui che tipo di squadra vuole avere?
Ma guarda, io penso che questo sia normale con qualsiasi allenatore. È chiaro, no, che qualsiasi allenatore ha, in base anche al gioco, ora sto facendo un discorso generico e non riguarda Allegri né nessun altro, qualsiasi allenatore ha una sua filosofia di calcio e chiaramente la società deve anche assecondarlo, perché altrimenti è inutile che se fai il 3-5-2, no, ti compro gli esterni e magari, diciamo, io ho bisogno invece dei quinti più che degli esterni d'attacco. È un ragionamento, no? Quindi le indicazioni ci sono, quindi su questo sicuramente. Però io credo che oggi, e aggiro la tua domanda, se c'è una certezza o quantomeno un qualcosa sul quale io sono sicuro quando parlo della Juventus, è che la Juventus vuole a tutti i costi Cup Miners. È questo il giocatore che loro hanno individuato, e questo naturalmente è forse il vero grande tentativo di mercato, di campagna acquisti della Juventus, cioè mettere dentro Cup Miners, valutare le soluzioni che possono arrivare, perché magari arrivano delle offerte clamorose per Vlahovic, offerte clamorose per Chiesa, per dire, possono valutarle in base a quello, anche risistemare la squadra. Però oggi c'è un obiettivo, che è Cup Miners per il centrocampo. Poi c'è l'idea di aggiustare e rafforzare la squadra, però è chiaro che l'indicazione poi deve essere data in base anche a parametri economici e dell'allenatore, questo in senso assoluto. E Allegri, hai detto bene te, oggi si è messo a disposizione, come è stato detto, per fare un progetto nuovo. Io non credo che la Juventus farà un progetto tanto diverso da quello che è stato fatto finora, cioè metterà sempre più giocatori giovani, interessanti, di prospettiva, per aumentare il livello qualitativo. E poi aggiungo, quando c'hai giocatori bravi, poi un allenatore sa sempre come metterli in campo.
Questo sicuramente. Ecco, da questo punto di vista, Cup Miners, secondo te è una scelta di Giuntoli, tra virgolette, un jolly, nel senso che è un giocatore talmente tanto multiruolo che può andare bene anche per un eventuale allenatore che cambi modulo?
Guarda, Cup Miners va talmente bene che lo comprerei anche io se avessi soldi, no, per dirti, per la mia squadra, no? No,
a Fantacalcio lo puoi comprare, eh? Io ce l'ho, sì, a Fantacalcio ce l'ho.
Esatto, no? È un giocatore totale Cup Miners, quindi secondo me è il classico giocatore, no, che comunque sia, quando lo prendi vai sul sicuro, a prescindere da qualsiasi situazione. Quindi Cup Miners, cioè, lo può allenare Klopp, lo può allenare Conte, lo può allenare, che ne so, Ancelotti. Cioè, cioè, gli dai un giocatore del genere, qualsiasi allenatore al mondo è felice, perché ti fa due fasi. Ti recupera i palloni, ti imposta l'azione, hai tempi di inserimento. Per cui, cioè, Cup Miners è un discorso a prescindere da tutto. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Quindi è chiaro che il problema grosso è rappresentato dalla richiesta dell'Atalanta. L'Atalanta che vuole una cifra superiore ai 50 milioni di euro. E lì deve essere bravo Giuntoli e deve essere brava la società a trovare il modo magari anche di provare a inserire una contropartita tecnica per abbassare la valutazione e la parte fissa. Questo è un po' il discorso.
Senti Nicolò, facciamo questo scenario. Ti telefona all'ufficio stampa della Juve e ti dice: Nicolò, ti vogliamo dare uno scoop. L'allenatore della Juventus sarà una assoluta sorpresa, però non ti diciamo il nome. Tu lavora, prova a capire. Se fosse un'assoluta sorpresa, chi sarebbe secondo te?
Ma allora, un'assoluta sorpresa, un allenatore straniero.
Bella questa. Tu saresti andato lì, io ad esempio sarei andato da altri, ma tu saresti andato lì, mi piace questa idea.
No, perché tutti i nomi che si fanno,
no, è vero,
tutti,
è vero. Bene
o male sono tutti quelli che girano, no, nel nostro campionato, quindi a maggior ragione uno che arriva dall'estero, ecco, la sorpresa. Questa potrebbe avere un senso, no, come risposta, perché si parla solo di allenatori che in questo momento stanno in Italia o hanno allenato in Italia, o quantomeno anche allenatori italiani, quindi a maggior ragione ti direi forse un allenatore straniero, no? Se la sorpresa potrebbe essere un allenatore straniero, però ovviamente stiamo parlando di
fantamercato. Ci mancherebbe, fantamercato. Ci mancherebbe. Era giusto per capire se in qualche maniera dove ci andremmo a indirizzare, perché poi sai che ogni tanto si tira fuori l'allenatore giovanissimo, Palladino, il cavallo di ritorno, Antonio Conte, lo straniero big Zinedine Zidane. Pensa se invece arrivasse Jurgen Klopp, faccio per dire. Dire, sarebbe veramente curioso. Senti, che operazione è stata Felipe Anderson? Perché poi, insomma, siamo passati veramente... Tra l'altro mi fa sempre sorridere che queste cose succedano sul confine tra la mezzanotte e quindi su obbligando anche magari qualche giornale a cambiare le prime pagine, insomma, tutti lo davano alla Juve e poi in realtà lui si è accordato per un ritorno in Brasile al Palmeiras, che è un po' la Juve del Brasile, però non è la Juve d'Italia, insomma. Te l'aspettavi questo epilogo?
Ma io, guarda, ti dico la verità, io sinceramente sono rimasto un po' sorpreso anch'io, no, del Palmeiras, però sono rimasto sorpreso per il fatto che naturalmente l'avevamo accostato anche altre squadre, la Juventus in primis, no? Che sembrava, e chiaramente poteva essere a fine anno anche una soluzione per la Juventus, magari, diciamo così, a determinate condizioni. Io credo che sia stata proprio una scelta del giocatore alla fine, cioè che quest'idea di tornare magari o di andare in Brasile sia proprio stata una questione proprio sua, personale, e alla fine sì, mi ha sorpreso, perché pensavo rimanesse in Italia, e comunque poteva essere una bella occasione sì per la Juventus in primis, ma anche per altri club, perché Felipe Anderson, esterno che ancora, insomma, quando sta bene si vede, no, che fa la differenza e comunque sia da un bel contributo, per cui ecco, sì, è inaspettato il ritorno al Palmeiras, ma nel mercato ormai non ci si può più sorprendere di niente, ecco, da questo punto di vista. E vorrà dire che se la Juventus andrà a prendere un esterno, magari va a cercare qualcosa che potrebbe essere ancora più importante o quantomeno più funzionale.
Ultimissima questa domanda, ultimissima domanda a cui puoi rispondere anche semplicemente con il nome di un club. Secondo te Luis Alberto dove va a finire?
Ma allora, secondo me Luis Alberto all'estero, se esce dalla Lazio va all'estero, però se pensa di uscire alle sue condizioni... sarà un'estate lunga, ecco, considerato, insomma, che lo Tito non penso che abbia gradito per nulla quello che lui ha detto, no, recentemente dopo l'ultima partita, la penultima partita. Per cui, detto questo, però lo vedo all'estero, anche perché comunque siamo ormai su delle valutazioni casomai importanti, e credo che in Italia anche andare a fare una trattativa oggi con la Lazio per Luis Alberto sarebbe molto problematico, per cui casomai vedo un suo futuro all'estero.
Grazie Nicolò, buona giornata.
Grazie
come sempre per il tuo contributo.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, 340-5425-324. Oggi ci sono io, Paolo Rossi, eccezionalmente in sostituzione di Antonio Paolini. Ci sarò anche domani, perché domani, ricordiamolo, è vigilia di conferenze, quindi il nostro direttore sarà impegnato a fare una domanda a Massimiliano Allegri. Allora, ripartirei da un vostro vocale, poi ci sono anche un bel po' di messaggi ai quali rispondere. Vocale.
Ciao, sono Giovanni da Monza. Niente, però Allegri o non Allegri, tutti dimenticano l'assenza di Pogba e Fagioli, ma soprattutto Pogba, ma anche Pogba al 70-60%, io credo che eravamo competitivi fino alla fine, nonostante tutto. Comunque, forza Juve, finisce qui.
Sono d'accordo sul fatto che sono state due assenze pesanti. Allora, perché? Per due motivi diversi. Uno, perché di Fagioli noi l'anno scorso, in un'annata molto difficile, avevamo visto la grande crescita, tra l'altro poi scoprendo persino che la difficoltà non era solo della squadra per tutti i problemi societari che c'erano, ma anche suoi, perché insomma poi non andiamo a ricordare però appunto il suo pianto in panchina, cioè dopo abbiamo scoperto che Fagioli avesse dei problemi anche di tipo personale, e nonostante quello è stato un giocatore che è cresciuto moltissimo e che quindi poteva quest'anno davvero avere una crescita ulteriore, esponenziale, diventare un titolarissimo, insomma, dare delle alternative in più ad Allegri anche dal punto di vista tattico, perché Fagioli poi è un giocatore un po' alla McKenny per certi versi, pur secondo me se è da mezzala più strutturata, però è uno che ti consente, credo, anche qualche possibilità di elaborazione dal punto di vista del modulo, e quindi è stata una grave perdita. E Pogba è stata una perdita altrettanto grave, perché il Pogba che abbiamo visto all'inizio della stagione, non al 60-70%, ma al 30%, già qualcosa ti dava, anche in termini di energia mentale. Quando entrava lo stadio si accendeva, la squadra trovava sicurezze. E in una squadra che ad un certo punto è diventata molto solida, molto forte e che ha conteso per lunghi periodi il primato all'Inter, uno come Pogba avrebbe ulteriormente funzionato da cemento. Dopodiché, se tu comunque ad un certo momento crolli e arrivi, come siamo oggi, a 20 punti, devi riflettere sul fatto che forse non è questa la tua normalità, ma non era neanche quella nella quale tu stavi a testa con i futuri campioni d'Italia. Quindi è una via di mezzo. In quella via di mezzo, se ci fossimo stati, oggi saremmo tranquillissimi a guardarci, anzi magari a fare anche qualche esperimento, perché saremmo già straqualificati per la Champions. E invece siamo qui che facciamo le tabelle, raggranelliamo punto per punto per riuscire a essere competitivi fino in fondo. Vado a leggere Rosa, che ci scrive che il ciclo di Allegri sia finito, lo dimostrano i fatti. Poi critichiamo tanto chi parla di triplette delle 7 Champions, e ora noi ci comportiamo come loro. Guardare al futuro è un dovere per rispetto della storia Juventus. Ma non so, Rosa, a chi ti riferisci, se alla società, a chi sostiene Allegri, a noi, a me. Io credo che la Juventus non abbia mai smesso di guardare al futuro, ma non è un modo di dire. Credo che nella Juve non ci sia nostalgia, non c'è celebrazione del passato. A volte, anzi, abbiamo fatto persino troppo poco rispetto a quello che abbiamo fatto. Quindi noi non abbiamo, come dire, la psicologia del triplete, per intenderci. Però è ovvio che se tu hai un allenatore, è successo anche con Trapattoni, non solo l'età di Rosa, ma chi come me ha vissuto il Trapattoni 1 e il Trapattoni 2. Trapattoni 2 in un momento nel quale il Milan era stradominante e non avevamo quasi la possibilità di competere, veniva criticato oltremodo anche in ragione di quello che era stato lui. Perché lui aveva nella faccia l'emblema della Juve dominante, e in quel momento lì, che non lo eravamo più, subiva critiche maggiori rispetto a quelli che erano i suoi reali demeriti. E il problema di chi torna. Lippi è riuscito a evitarlo, perché nella sua seconda gestione, appena ha sbagliato qualcosa, cioè il primo anno in cui ha vinto solo la Supercoppa, se n'è andato via e ha optato per la nazionale. Andiamo a parlare con un nostro amico, con un amico di Radio Bianconera, Massimo Raffaeli. Ciao Massimo!
Ciao Paolo, buongiorno a tutti voi.
Allora Massimo, io ho voluto la tua presenza perché l'ho letto venerdì e devo dirti, non lo trovavo un parere incredibilmente originale, però intanto l'hai azzeccato. cioè hai detto il derby finirà 0-0 e ripeto, non lo trovo incredibilmente originale, perché purtroppo negli ultimi anni i derby a casa loro hanno avuto tutti l'andamento da 0-0 e poi per fortuna trovavamo un episodio per vincerlo. Perché tu eri convinto che questa volta questo episodio non ci sarebbe successo? Hai veramente la sfera di cristallo o sei un po' depresso come sono io?
Ma proprio non ne prendo uno di solito di pronostico. Ma questo era talmente scontato. La Juve trascina i piedi. Mm. E quindi io avevo visto il Torino con l'Empoli. Non tutta, ma una parte. Mi aveva colpito, l'avevo detto anche con Antonio, che comunque il Torino 4-5 uomini li portava in area avversaria ancora al 95esimo. La Juve questo non è capace di farlo, infatti anche quando andava proprio grassa, come si dice dalle mie parti, cioè dalla prima parte dell'anno, quasi tutti i gol venivano da calci piazzati, da palle inattive. La Juve è incapace di portare 4 uomini in area di rigore, e quando lo fa il buon Vlahovic mostra i limiti di chi non è in grado di fraseggiare palla al piede, è molto macchinoso. Deve andare su spazi larghi oppure dare la stoccata, ma non è in grado, perde sempre la palla.
Ecco, da questo punto di vista, Massimo, a me è capitato di partecipare a un dibattito e io sono stato un po' tranchant dicendo due cose su Vlahovic. Uno, sia ben chiaro che io giudico la sua stagione positiva. Cioè, non discuto. Tu, insomma, hai a che fare con il mondo della scuola. Io il 7 in pagella glielo do. Questo è in dubbio. E con la possibilità anche che cresca, perché io sono sempre dell'idea che se poi uno mi mette e fa qualche gol importante, tipo semifinale o finale di Coppa Italia, io il mezzo voto in più glielo do. Però mi chiedo perché noi continuiamo a pensare a Vlahovic in assoluto come uno dei 5 attaccanti più forti d'Europa. Perché io non ho nessuna, se non la quotazione che gli abbiamo dato, nessuna certezza, non che non lo sia oggi, perché secondo me su questo non si discute, ma che lo possa diventare. Cioè io trovo che su questo ci siamo presi veramente un po' un abbaglio, ma sbaglio io? Sono troppo pessimista o concordi?
Guarda Paolo, io cosa ti devo dire? Ho l'impressione, e spero di essere smentito, ma non lo dico come vezzo retorico, davvero, che Vlahovic sia non il primo e neanche l'ultimo, temo, di tutta una serie di giocatori sopravvalutati economicamente che la Juve ha negli ultimi 4-5 anni acquisito. È la valutazione economica che crea una serie di aspettative che prescindono però dalla realtà dei fatti. Questo ragazzo è in grado di andare a due cifre, ma è vero che più di quello finora non ha fatto vedere. Non è che, cioè, non è un uomo che fa reparto.
Mm. Però Massimo, a chi dice, aspetta però, diamogli tanti palloni e lui può diventare una macchina da gol. Secondo te questo è vero?
Questo non lo so, se dare tanti palloni vuol dire, con buona pace di Allegri o meno, portare il baricentro della squadra a 30 metri più avanti, quando le trame di gioco si fanno strette, Vlahovic ha leve troppo lunghe e non è un mostro di agilità, e si vede. Anche con giocatori con cui è abituato a fraseggiare, in nazionale Kostic per esempio. Mm.
È vero, infatti anche questo è un aspetto non banale, no? Perché poi c'è la dimensione internazionale e lui, ecco, tanto per essere chiari, abbiamo discusso un po' su quello che per noi, penso per me, per te e per chiunque ha avuto la fortuna di vederlo, il prototipo del centravanti, ovvero David Trezeguet, no? David Trezeguet poteva anche toccare 3 palloni in una partita, ma se ne arrivava mezzo in area di rigore era straordinario.
No,
Trezeguet con la Francia, è vero che la Francia non è la Serbia, però aveva già fatto delle cose molto importanti quando è arrivato da noi.
Ma
quindi,
stiamo parlando di un giocatore astrale rispetto a Vlahovic, almeno per quel che ha fatto vedere Vlahovic finora. Cioè, avere fatto grandi cose nella Fiorentina può voler dire come non può voler dire. Nella Juventus ha fatto ha alternato cose buone a cose meno buone. Tu dici 7, io gli darei 6 e mezzo. Senza sì. voler essere particolarmente tirchi, è che non dà questo ragazzo non ha del grande giocatore comunque una cosa: la calma olimpica. È un giocatore che mostra un nervosismo che qualche volta trascende, e questo possono averlo dei talenti, ma il grande campione non ce l'ha mai. Il grande campione è un essere a sangue freddo. Allora, ci sono delle eccezioni, ma sono proprio eccezioni.
Massimo, vabbè, allora la differenza di voto è chiaramente spiegabile dal fatto che tu nella scuola sei da una parte della barricata e io dall'altra, idealmente. Quindi io, sono sempre più generoso, è ovvio, sono ancora uno studente, diciamo così. Senti Massimo, però mi viene in soccorso questa idea, un po' da avvocato del diavolo. Ho l'impressione che Vlahovic, al di là del suo carattere molto sanguigno, e io sono il primo ad avere bacchettato alcune situazioni di nervosismo censurabili, in qualche maniera senta anche che un po' della sua energia serva a regalare una leadership alla squadra che non ha. Cioè, la Juve ogni tanto, a me, la cosa che colpisce è che sembra una squadra un po' morfa, un po' senza sentimenti. Ecco, quando vedo Vlahovic arrabbiarsi dico, oh, beh, almeno quello lo fa, mentre altri li vedo un po', da questo punto di vista, veramente senza quasi gusto, persino
Paolo,
per le sconfitte.
Diciamocela tutta, e noi siamo juventini, ma la realtà è la realtà. La Juve è una squadra decisamente mediocre, indipendentemente che dal fatto che giochi mediocremente, ma ha dei giocatori mediocri, e nelle zone nevralgiche del campo, cioè a centrocampo, non ne parliamo. La Juve ha dovuto rinunciare a Fagioli, che era un buon giocatore, già si vedeva, e a Pogba, che sarà stato pure misterioso, ma era Pogba. Dopodiché abbiamo Locatelli, altro iper extra valutato sul mercato, a cui non ha corrisposto, diciamo, un rendimento accettabile a quei livelli. Abbiamo Rabiot, che io ho ribattezzato il principe Amleto, perché è un uomo che alterna, non dico partite, ma annate tutto sommato anonime come quella attuale, ad altre come quella precedente invece di tutto rispetto. E poi ci abbiamo il buon McKenny, ripescato per il rotto della cuffia, perché a me risulta che era già in partenza, insomma. Quindi sì, voglio dire, quando una squadra ha il suo centrocampo fuori uso, è una squadra mediocre. Più alcune presenze che io mi sono sempre chiesto la motivazione di quelle presenze. Uno è il povero De Sciglio, che è stato pure molto sfortunato, ma che è un giocatore che ha sempre difettato di personalità. Il Milan non l'avrebbe mai ceduto, non fosse stato così. Quando io mi ricordo sempre il detto di Boniperti, quando arrivano giocatori, no, in qualche modo già affermati di nome, e Boniperti diceva sempre: non fidarti mai di una squadra che vuole venderti un grande giocatore, perché se te lo vuole vendere ci sarà un motivo, voglio dire. E poi vabbè, qui spariamo proprio sulla Croce Rossa, come si dice, il povero Alexandro che c'è qualcosa di poetico, sì, addirittura nell'ostinazione di Allegri di metterlo dentro.
Che però appunto non sono certamente i principali responsabili. Io voglio stare
sono indici di un rango.
Esatto, hai ragione. Allora io voglio stare su due nomi che tu hai fatto. Giustamente hai usato una immagine shakespeariana per Rabiot. Guarda, io te la correggo, secondo me Rabiot non è un giocatore in grado di farsi nemmeno la domanda essere o non essere, perché Rabiot, io ho proprio la sensazione che sia un giocatore, non a caso, come dire, il suo soprannome è il Duca, che mi sembra un po' un nobile in ciabatte, mi spiego, un nobile serio. Io quando vedevo Rabiot al Paris Saint-Germain, a me era un giocatore che piaceva tantissimo, ma non avevo riconosciuto questa sua mancanza di leadership, perché non prende mai in mano la squadra. E quest'anno è abbastanza emblematico. Io sono convinto che Rabiot, inserito in una grande squadra, qual è ad esempio la Francia, sia un ottimo giocatore. Cioè, trascinato dagli altri, per me Rabiot arriva anche a dei livelli molto alti. Ma in una squadra che avrebbe bisogno di polso, Rabiot non emerge.
Ma guarda, Deschamps, l'allenatore che ci vorrebbe giusto per la Juventus attualmente, ricordiamo quello che ha fatto Deschamps all'inizio carriera in Serie B, ha fatto un'annata stratosferica sotto ogni punto di vista, e la Juve se lo lasciò scappare letteralmente per insipienza o per malafede, non lo so. Deschamps lo loda sempre, e questo un po' mi inibisce, perché dico, ma se un uomo come Deschamps lo loda, non sarà solo per diplomazia. Dopodiché, se devo cavarmela con una battuta, è un ragazzo che alla sua bella età ancora si fa rappresentare da sua mamma, insomma, fa cadere un po'
Il però sai, ormai ci sono, voglio dire. È un modo anche per impiegare qualcuno della famiglia.
Paolo, è indice di un familismo che di solito non porta nulla di buono, che confonde le cose, per esempio.
Mi piace questa tua visione, che esula anche un po' dal calcio. Senti, a proposito invece di Locatelli, io ero di quelli, anche qui confesso, io ero assolutamente d'accordo sull'acquisto. Era un giocatore sul quale immaginavo che la Juve potesse edificare un futuro importante, e mi sta deludendo molto. Allora però ti faccio la domanda fatidica, insomma, se come tutti pensiamo ormai la Juve andrà verso una direzione tecnica diversa, verso un nuovo allenatore, Locatelli quanti margini ha per ritrovare se stesso? Perché poi è un giocatore che nella prima parte a me non era francamente spiaciuto quest'anno. Mi sembrava che avesse trovato una sua dimensione, non dico la dimensione ideale, ma una sua dimensione sì.
Non lo so, Paolo. Io penso sempre, quando ci sono queste aspettative frustrate, e vorremmo subito il tifoso, almeno io, nel suo infantilismo senile, se vuoi, vorrebbe subito disfarsene, no? Dobbiamo pensare che la minusvalenza sarebbe esosa. Quindi tanti giocatori vengono tenuti sul groppone per non fare pasticci di bilancio. Non lo so, io lo cederei, avessi la bacchetta magica o la Juventus in mano io. Probabilmente è un ruolo più grande di lui, quello di baricentro. In fondo oggi è stato restaurato in campo il ruolo del centromediano metodista. Era un ruolo difficilissimo, perché ha una specie di radar che prende metà del campo, e lui non ce la fa. Lui non ha, di Pirlo non ha nemmeno forse il numero di scarpette, capisci? Lui ci vuole Pirlo lì. O Jorginho, forse l'unico svincolato che prenderei. Il buon Dio ci ha risparmiato
Felipe Anderson.
Esatto.
Ne sei contento, quindi, della sua partenza?
Io felicissimo. Sempre per quello che diceva Boniperti una volta, insomma. I giocatori o li prendi in fase ascensiva, e allora è lecito rischiare, ma un giocatore che ha già dato il meglio, e tu sei certo che a 30 anni uno come Felipe Anderson, che basa tutto sul fisico, la corsa, lo scatto, la brillantezza, no, dell'azione, eccetera, a quell'età l'ha già dato il meglio, non vedo, vabbè, come rincalzo, ma allora meglio un giovane in qualche modo.
Senti Massimo, tu hai scritto, parlato di grandi campioni, non solo della Juventus. Sai quanto il campione serva anche per alimentare i nostri sogni, e sai quanto i sogni poi contino per a sua volta alimentare dei risultati. Io ne sono fortemente convinto di questo. Ma oggi un giocatore, facciamo finta che abbiamo la bacchetta magica, come hai detto prima, e che si può, ma un giocatore che veramente lo guardi delle altre squadre e dici, questo lo vorrei vedere con la maglia a strisce bianconere, tu ce l'hai?
Ma guarda, mi prendi in contropiede. Sì, è vero, il grande giocatore è quello che i greci antichi chiamavano la sfragis, il sigillo, no? È quello che in qualche modo coagula in una fisionomia l'intera squadra. gli devo dire Bernardo Silva, forse tra quelli, se devo guardare alle squadre emergenti, è veramente un ombre orchestra, come lo chiamano in Sud America. Cioè è un giocatore che, pur avendo limiti fisici evidenti, quasi incapace di difendere, però ha un motore ubiquitario, cioè lo trovi dappertutto dentro al campo e dirige il gioco, i tempi come un metronomo. Forse tra gli ultimi che ho visto è proprio lui.
Allora ci diamo una promessa, se casomai, ma casomai, proprio tanto c'è una speranza che pari, insomma, non è da quorum, tanto per essere chiari, arrivasse alla Juve, io e te ci troviamo in aeroporto ad aspettarlo, per la sciarpa al collo.
Come dicevano stavolta i latini, guarda, oggi siamo alla filologia classica. Spero Prometeo e Iuro vogliono l'infinito futuro.
Ecco.
Temo di no.
direi, senti, Massimo, altro aspetto che mi incuriosisce la tua valutazione è questo. Tra la scorsa settimana e questa, stasera, insomma, io ho trovato geniale il titolo del Corriere dello Sport che dice non mandate a letto i bambini perché stasera c'è City Real Madrid. Sta emergendo un calcio europeo pieno di gol, come non ce ne sono mai stati.
Allora, tutto questo entusiasmo, ti rubo le parole di bocca, perdonami. Tutto questo entusiasmo mi dà da pensare.
Ecco,
ma ancora a due conti li facciamo, saranno delle cose banali, ma se c'è un ranking che pone l'Italia addirittura sopra le cosiddette grandi potenze, per che motivo? Voglio dire, quel 3-3 io l'ho visto, certo che c'è l'elemento così spumeggiante, ma è una partita che finisce 3-3 o 4-1, qualche difesa dovrà farsi due domande.
Tu quindi sei di questa idea qui?
Eccitato da un gioco in cui c'è un continuo cambiamento di fronte e il giocatore più vicino a chi attacca è a 20 metri. Io non sono affatto eccitato da un gioco così.
Cioè, secondo te, Massimo, per intenderci, non siamo di fronte, e qui ti aggiungo un elemento, siccome molti di questi gol non sono stati fatti dagli attaccanti. Cioè, ieri Mbappé ha fatto due gol. Kane ne ha segnato uno su rigore, ma appunto anche Mbappé ieri uno su rigore.
Ma quello è un calcio, se vogliamo, più spettacolare, ma non necessariamente superiore dal punto di vista tecnico, tattico, agonistico. L'anno scorso le italiane hanno piazzato due squadre in semifinale di Champions.
Quindi secondo te non siamo di fronte a una rivoluzione?
Ma non voglio fare il... Io non sono nazionalista, per carità. Non ne faccio una questione di cosiddetto sovranismo, parola che mi fa orrore. Ma di scuola, voglio dire, dare addosso alla scuola italiana, posto che ne esista ancora una, è uno sport ormai che entra in automatico. Invece un po' di critica, un po' di sguardo critico anche, voglio dire, Paolo, per me è la Premier si sa vendere benissimo, perché ha uno spettacolare campionato, le tifoserie, il modo in cui viene raccontata, il clima, un certo tipo di pubblico, ma non mi sembra così spettacolare dal punto di vista tecnico. Io non sono nemmeno così breviano da definire 0-0 il risultato perfetto. Ma un quarto di finale che finisce 3-3 in Champions, secondo me è tecnicamente molto discutibile.
Allora, sono contento perché, guarda, non lo sapevo, ma lo immaginavo. Mi hai dato una risposta che consente quantomeno uno sguardo diverso, perché sennò adesso qualsiasi gara che ha più di 5 gol inizia a diventare il modello. Il modello è se i gol sono meravigliosi.
Mi auguro di no. Abbiamo prodotto sempre i più grandi difensori. Purtroppo parlo al passato, i più grandi difensori del mondo. Scherziamo, pensiamo agli juventini, pensiamo a un uomo come Bremer.
Certo.
E quindi le difese sono importanti come l'attacco. E quindi un risultato di 0-0 è deludente come un 4-4. Se poi le anime belle o ingenue si divertono, posso dire va benissimo, beate loro.
Va bene, con questa ultima definizione, mi piace molto, chi si diverte può essere un'anima bella e non è detto che lo 0-0 sia peggio di un 3-3. Massimo, Quando hai la certezza del risultato della Juve, se è positivo, ti autorizzo a scrivermelo.
Temo che ci sentiremo fra un piano quinquennale.
Certo, va bene, vediamo. Se mi arriva io mi rassicuro, se non mi arriva so che sei distratto, dai.
Tu sai che sono qui.
Cose di calcio, terzo blocco, vado subito a leggere, iniziamo a interagire, poi ricordiamo che nell'ultimissima parte davvero daremo spazio solamente a voi, quindi continuate a scrivere, a mandarci i vostri vocali. Buongiorno Paolo, d'accordo con il tuo precedente editoriale, derby da depressione, non oso pensare a venerdì, purtroppo per la maggior parte dei tifosi Allegri è male della Juve, premetto che il ciclo sia finito, non lo giustifico, ma non se ne può davvero più con tutte queste critiche, aspettiamo fine stagione, sarà la società a prendere le giuste decisioni, comunque basta Conte, basta guardare al passato. Poi parleremo col prossimo ospite delle prospettive future sull'allenatore. Sì, io sono preoccupato rispetto a venerdì, l'ho detto, perché è una squadra questa che ultimamente è migliorata un po' nei risultati, un po', ha ottenuto la vittoria importante con la Fiorentina, ha ottenuto soprattutto 2-0 con la Lazio, ma 90 minuti non li ha mai giocati e forse non ha mai neanche giocato un'ora davvero a buoni livelli. Siccome affrontiamo un Cagliari che, ricordiamo, è reduce dal 2-2 a San Siro con l'Inter, tra l'altro ci ha fatto anche il favore, insomma, di impedire ai nostri rivali storici di arrivare ai fatidici 102 punti e quindi di salvare almeno quel record in quest'annata non positiva, insomma, dobbiamo fare attenzione perché loro la fame, la determinazione e anche la qualità per metterci in difficoltà ce l'hanno, e la Juve deve iniziare invece a vincere per scrollarsi di dosso la possibilità della rimonta, peraltro in una giornata dove c'è anche lo scontro diretto tra Roma e Bologna, e attenzione, c'è questa classifica con gli asterischi che in qualche maniera ci può condizionare, ci può portare anche a un inganno. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, sono Claudio Ostinsano.
Ciao Claudio. Ma
io vorrei rispondere alla questione che hai posto prima, no? Qual è l'obiettivo del nuovo allenatore, della nuova stagione per l'anno prossimo per la Juventus? Secondo me l'obiettivo è tornare ad essere competitivi, perché purtroppo negli ultimi 4 anni, anche se il primo anno abbiamo vinto comunque una Supercoppa e una Coppa Italia, e la Juventus arrivava a gennaio-febbraio che era già lontanissima dai vertici. Quest'anno pure ci eravamo illusi e invece poi siamo crollati. Ecco, questo credo che sia l'obiettivo. Arrivare a maggio non per vincere assolutamente, ma per lottare per vincere. Credo che questo sia l'obiettivo che serve per la Juve per l'anno prossimo.
Mi trovo d'accordo. Tanto era quello che definiva sempre Andrea Agnelli, dicendo ovviamente noi non possiamo chiedere sempre tutti gli anni la vittoria, perché la vittoria poi è anche frutto di episodi, e gli episodi rientrano in quella, non nella casualità, sia ben chiaro, perché gli episodi hanno una ragione d'essere, però in quell'area di incertezza per la quale non vai a giudicare lì il lavoro di una società, di un allenatore, semmai di una squadra, perché in quel momento lì deve performare davvero al massimo. Però è vero che da Pirlo noi non abbiamo mai più lottato davvero per un campionato. Lottare davvero per un campionato significa arrivare adesso, arrivare nell'ultimo mese a poter avere almeno una qualche speranza. Questa sarebbe già per me sarebbe una richiesta ragionevole. Cioè, io non voglio che il prossimo anno si inizi a dire no, è un anno nel quale ci basta tornare a essere una squadra di vertice, ma che non lotta, per intenderci. Non voglio questo perché penso che adesso siamo, non dico maturi, ma che con un grande lavoro si possa arrivare a fare quel salto in più, perché nel calcio italiano, vedremo poi prossimo anno se l'Inter darà vita a un ciclo forte, però resta il fatto che da quando abbiamo abdicato noi, un anno ha vinto il Milan, un anno ha vinto l'Inter, un anno ha vinto il Milan, un anno ha vinto il Napoli e adesso di nuovo l'Inter. Cioè, quindi non c'è una leadership comune, non c'è un solo padrone come quando noi abbiamo scalzato il Milan e l'Inter dei suoi scudetti consecutivi e abbiamo dominato per quasi un decennio. Quindi l'opportunità di fare un passo in avanti deciso, sensibile e tornare a essere competitivi c'è. Aggiungo poi un altro elemento, e noi dobbiamo il prossimo anno comunque arrivare agli ottavi di Champions. Questa deve essere la grande ambizione, e tutt'altro che facile. perché non abbiamo partecipato quest'anno, perché arriviamo da un'annata nella quale siamo stati fatti fuori al girone, ma l'ambizione deve essere questa. La formula sarà diversa, bene, navighiamo tutti in mare aperto, e però quello deve essere l'obiettivo, riuscire a tornare tra le grandi d'Europa, perché quello ti permette automaticamente di accelerare il processo di come dire, avvicinamento alle big. Altrimenti, più ne stai lontano, più, come sappiamo bene, e lo sanno soprattutto quelli che tifano Milano Inter, che per anni e anni ne sono stati esclusi, poi paghi per davvero un pezzo temporalmente molto lungo questa tua mancata competitività. Severino da Valcamonica: ma se giunto di portasse degli sconosciuti, come fece con Kim e Kvara, avremmo la pazienza di aspettare prima di giudicare? Ma questo non lo so, però se gli sconosciuti danno la sensazione di essere da Juve, così come sono riusciti a fare Kim e Kvara, che Kvara era già partito benissimo d'estate, io credo che questa pazienza ci sarebbe. Io penso che perché la gente è ragionevole quando vede dei segnali, non lo diventa più se non li vede, ma se li vede i segnali, cioè se vede che c'è un processo in corso nelle sue difficoltà, però intravede una direzione, io sono convinto che questa pazienza gliela daremmo. Insomma, nessuno sta criticando ferocemente Giuntoli per l'acquisto di Giallo, che ancora non si è visto, magari di responsabilità di Allegri, o per, insomma, le sensazioni non particolarmente eccezionali attorno ad Alcaraz. Diverso se tu mi inizi, come pensiamo succederà, a costruire la squadra alla Giuntoli del prossimo anno, e allora lì vedremo che cosa sarà la risposta del nostro pubblico. Ma io penso che la pazienza ci sarebbe. Vocale.
Ciao Paolo, Mariano, e buongiorno al tuo ospite. Ma guarda, io non riesco a capire questa cosa. Cioè, la Juventus, diciamo che è pronta ad accettare delle cifre importanti per Vlahovic o per Bremer o per Chiesa, e li chiamiamo sacrifici da fare per il bilancio, e poi andrebbe a spendere 60-70 milioni, cioè 60 più 12-15-16 milioni di ingaggio totali per Cup Miners, in nome di cosa? Cioè, noi ci liberiamo dei giocatori migliori che ha la Juve in nome di dobbiamo rimettere a posto il bilancio, per poi rimettercene dentro uno che paghiamo 60 milioni. Cioè, quale sarebbe il vantaggio?
Intanto Mariano, ti consiglio, valuta più i fatti che le promesse o i rumors di mercato. La Juve ancora, tra l'altro, non lo fa nessuno, ma tantomeno l'ha fatto Giuntoli, se non ricordando che la Juve deve praticare un calcio sostenibile. Con Miners io credo che sia un grande giocatore, sia un giocatore molto utile. La cifra dei 60 milioni la puoi andare a negoziare in alto e in basso, perché se l'Atalanta va a vincere in Europa League e continua a fare imprese come quella dell'Anfield, è in alto. Se l'Atalanta magari viene ridimensionata, adesso faccio una battuta, insomma, puoi magari anche sperare in qualcosa di meno. Cioè, se non ci sono altre offerte per Conminers, per intenderci, che arrivino da campionati che possono spendere tanto. Quindi questo lo andremo a vedere. Io penso che la Juve debba fare un ragionamento sul bilancio, e infatti io sono dell'idea che se Conminers arriverà, probabilmente perché le cessioni saranno diffuse, cioè alcuni dei nostri giovani in giro per l'Italia, faccio un nome su tutti, su lei, possono diventare merce di scambio o possono essere valutati molto molto bene. Allora è chiaro che se un Sulè, tu per un Sulè che è ancora una promessa, faccio un esempio che non è basato su una voce che so, ma su un ragionamento che faccio io, se tu per Sulè ottieni 30 milioni di euro per un giocatore che deve dimostrare ancora molto, potenzialmente può diventare poi un fenomeno, però in questo momento tu ritieni che sia opportuno incassare quello, già con Miners ti costa la metà. E con Miners è un giocatore certamente più definito, la cui valutazione, attenzione, poi ci sono anche di europei, potrebbe avere un ulteriore elemento di sovraccarico o comunque di precisazione dopo una competizione così importante. Quindi staremo a vedere, però io credo che sicuramente la dirigenza della Juve verrà valutata dalla proprietà intanto per la capacità di coniugare il rafforzamento della squadra con i conti. Quindi poi naturalmente ci saranno i tempi per poi vedere se il rafforzamento è reale oppure solo ipotetico, perché quello solo il campo per fortuna ti dice poi la sua esatta misura. Ma anche di questo andiamo a parlare con la nostra amica Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra!
Ciao Paolo, buongiorno a tutti.
Allora Alessandra, stavamo facendo un ragionamento perché ovviamente lo dicevamo, no? I tifosi della Juve in questo momento, noi tifosi siamo un po' sospesi tra, almeno dico la mia, depressione post derby, che è peggio di quella post partum, anche se non ho esperienze, nel senso che veramente, almeno quando partorisci poi hai davanti il frutto del tuo amore e per tutta la vita hai un soggetto da crescere. Il derby lo dobbiamo solo dimenticare. Perdonami questa brutta immagine, se vuoi, questo paragone ardito. Però è così. I sogni per il futuro, perché giustamente la Juve deve anche guardare in avanti, e contemporaneamente però un presente dove insomma a qualche punto lo devi ancora fare. Dal punto di vista proprio dei tuoi sentimenti da tifosa, dove sei piazzata?
Ma io sono piazzata che sono pacifica, nel senso che io sono sempre positiva rispetto a quello che può succedere. Tanto è del pallone, come diciamo sempre, sì. Quindi voglio dire, che vada in un modo o che vada nell'altro, la vita non me la cambia. Dopodiché, ovviamente, mi auguro il meglio e quindi cerco di viverlo nella maniera migliore possibile. Io non so cosa intendano fare, perché qui tutti parlano, però la realtà è che a Torino invece non trapela un bel nulla dalla continassa, e quindi visto quello che ha detto Giuntoli mi sembra improbabile, anzi impossibile, come avevo peraltro già detto di mio, perché che facciano investimenti sostanziosi. E conseguentemente bisognerà semplicemente mettersi in testa che ci vorrà della pazienza e ci vorrà del tempo prima che si riesca a ritornare al livello che ci compete. E questo tempo è molto semplicemente il tempo che ci vuole perché inizi la Super League, che secondo me sarà a settembre del prossimo anno.
Quindi tu hai questa...
Non è neanche un tempo lunghissimo, ecco.
Tu hai questa idea per la quale insomma, dobbiamo fare ragionamenti che in questo momento ci sembrano molto lontani perché non se ne parla, ma c'è questa possibilità. Senti, abbiamo ragionato un po' con i tifosi e anche con gli ospiti precedenti su uno scenario di questo tipo. Ok, la Juve ha una nuova stagione da affrontare, magari anche un nuovo allenatore... John Elkann ha definito anno zero questo, ma nell'anno uno che cosa si chiede all'allenatore della Juve? Cioè, perché ad esempio io credo che molti si aspettino ovviamente che gli si chieda la vittoria. Qualche ascoltatore ci ha risposto: no, noi chiediamo, perché siamo realisti, chiediamo che si arrivi a essere competitivi ad aprile, insomma, e non lontano da tutto. Io aggiungo, chiedo di cercare quantomeno il più possibile di tornare tra le prime 16 d'Europa, perché altrimenti il gap continua a incrementarsi. Secondo te cosa succederà? Cioè, quale sarà il mandato al nuovo allenatore della Juve, se sarà il nuovo?
Allora, chiunque sia l'allenatore, il mandato è che siccome si è in Champions League, come minimo bisogna arrivare agli ottavi. Questo di solito è il discorso. E dico siccome sulla fiducia, ecco, quindi se si è in Champions League bisogna arrivare almeno agli ottavi, quindi quello sarà l'obiettivo primario per una questione monetaria, banalmente, non è una questione più sportiva a questo punto la Champions League, ma una questione semplicemente monetaria, e quindi devi arrivare almeno agli ottavi, così hai un ammontare di introiti garantito, e in quel modo giustamente ti puoi assicurare di non vivere di pane e acqua la prossima stagione. Quindi vabbè, questa è una cosa. Poi chiunque sia, che sia ancora Allegri o che sia qualcun altro, sicuramente l'arrivare tra le prime quattro in campionato, e speriamo che le cose vadano bene in Coppa Italia, anche la Coppa Italia eventualmente. Però penso che alla fine siano sempre gli stessi gli obiettivi. Non è che cambino da un momento all'altro. Nel momento in cui hai a disposizione determinate piattaforme, che sia la Champions, che sia la Coppa Italia, che sia il campionato, devi arrivare entro le prime quattro in campionato, devi arrivare agli ottavi se sei in Champions, e devi arrivare il più avanti possibile in Coppa Italia, possibilmente in finale.
Alessandra,
non cambia, ecco.
Ho sentito nella tua valutazione, tra le righe, un filo di preoccupazione per il nostro ingresso nella prossima Champions League. Io ad esempio ce l'ho, nel senso che vedo una squadra che davvero non ne ha più tanto, e quindi a Cagliari-Juve mi avvicino con cautela, sperando che mi venga cancellata di colpo. Tu hai paura di un crollo della Juve, cioè di addirittura qualcosa di peggio di quello che abbiamo visto negli ultimi due mesi, o pensi che di fatto il margine sia rassicurante, e non solo, che la Juve possa anche crescere?
Io non ho preoccupazione, ho detto quello che ho detto perché per scaramanzia, non per preoccupazione. Infatti io sono andata bella dritta, sei in Champions, e quindi no, onestamente non ho adesso, cioè voglio dire, le preoccupazioni di solito le ho per altre cose, non per queste, però oggettivamente di garanzie non ne hai mai, perché vabbè, nello sport uno non può mai essere certo di nulla, tranne del fatto che Federer è uno dei migliori giocatori di tennis, sempre, forse il migliore, però dire, non si può pensare di arrivare e pensare di avere già il risultato in tasca, perché altrimenti sei fregato, come si suol dire, e quindi no. Questo detto, secondo me bisogna approcciare le partite che vengono con il massimo della cattiveria mentale, che è secondo me il problema principale che ha questa squadra. Non hanno grande capacità di mantenere la concentrazione e la cattiveria mentale, e lì purtroppo, mi spiace dirlo ai vari che pensano che esistano i miracoli, non c'è allenatore che tenga e non c'è mental coach che tenga nemmeno, perché è una cosa che dipende interamente dall'individuo, questa cosa. La concentrazione che uno ha, la cattiveria che uno mette, è interamente dipendente dall'individuo. L'allenatore può essere la persona più cattiva di questo mondo, ma se caratterialmente un ragazzo, un giocatore non ha quel tipo di atteggiamento lì, non c'è niente da fare. Voglio dire, se uno è Zidane è un conto, Zidane è un esempio eccelso da tutti i punti di vista, però se uno è, mettiamo, non lo so, Giuliano, no, ecco, prendiamone uno, se uno è Giuliano non era tutta sta meraviglia tecnicamente, però era uno che aveva carattere, e quindi che quando serviva era capace di diventare cattivo. Ok, allora questo o ce l'hai o non ce l'hai, non te lo dà un allenatore questo tipo di atteggiamento, non ci sono tanti. Quindi il problema secondo me è che questi ragazzi di questa Juve di adesso questo tipo di atteggiamento non ce l'hanno, se non in rarissimi casi, invece devi averne 11 con questo tipo di atteggiamento per riuscire a portare a casa sempre almeno il minimo che ti serve. E lì bisogna vedere, non lo so, o cambi alcuni elementi o altrimenti questo problema permane, perché non è una cosa che è risolvibile da un allenatore diverso e neanche da un mental coach. È come dire che un allenatore cambia il carattere al giocatore, no, l'allenatore al massimo può, come dire, portare a galla delle caratteristiche che uno ha di suo, ma se non le hai non ci sono tante. E purtroppo secondo me il problema anche del calcio di adesso è che si basa troppo sul ma tu devi eseguire lo schema, cosa che io non sopporto, devi eseguire lo schema qui lato giù, no, non funziona così, il Real Madrid non gioca affatto così, giusto per dirne uno. E invece che basarsi sul prenditi la responsabilità di quello che devi fare, caricati la squadra in spalla e vai, aiuta i tuoi compagni, collabora con loro, eccetera eccetera. C'è molto poco di questa seconda parte e questo ovviamente poi diventa un problema enorme, perché non si può vivere di schemi, non sono giocatori le figurine del subbuteo, no? I piccoli
gli omini,
soldatini,
sì.
Esatto.
Alessandra, hai fatto un ritratto che ovviamente, come dire, comporta, infatti ti sei già anche risposta sul futuro. Ma se è così, però allora la rifondazione della Juve deve arrivare, deve passare attraverso un cambio di molti uomini, perché hai detto sostanzialmente che non abbiamo un po' la grammatica di una squadra di livello, cioè bastano, oppure secondo te potrebbero bastare due grandi leader per migliorare anche un po' gli altri, per dare fiducia, per dare forza, per rasserenarli? Perché io concordo perfettamente sulla tua analisi, tanto è vero che io l'ho detto, io credo che ci voglia eventualmente un allenatore che rieduchi questa squadra, perché io ce l'ho un nome ma tanto è inutile, però dico, è difficile da questo punto di vista, cioè ci portiamo dietro delle zavorre. Cosa deve succedere? Cioè, se il problema è di questo genere, chi dobbiamo andare a prendere in campo per modificare questa situazione?
Allora, il nome dell'allenatore ce l'ho pure io, tutti insieme noi cantiamo Zinedine Zidane, ovviamente.
Ecco, tu è Zinedine Zidane, ok.
Questo sarà Sandir. Allora, no, io sono convinta che si debbano cambiare tanti giocatori. Se si vuole avere il minimo che serve, intanto di persone con un certo carattere, con la cattiveria agonistica, con la personalità da trascinatore, ce ne vogliono almeno quattro. Almeno quattro è il minimo sindacale che ti servono, oltre a quelli che ti puoi tenere di quelli che ci sono già. Quindi è evidente che serva cambiare in maniera drastica, ma io quello che spesso contesto a chi dice no, perché questo fa miracolo, no, forse non hai capito, cioè, con quello che c'è a disposizione è già un miracolo che siamo dove siamo, perché lo è, perché non c'è a disposizione del materiale che sia sufficiente per determinate ambizioni a cose stanti. Poi se col tempo questi imparano, io non lo so, io purtroppo vedo questo tipo di problema della mancanza di attitudine a prendere decisioni, della mancanza di carattere eccetera in generale nelle generazioni più giovani. Sta diventando veramente un problema per i ragazzi prendere una decisione. Fare una scelta è un problema da essere o non essere di Amleto. Cioè,
sai che oggi è la seconda volta in questa mia trasmissione che viene citato Amleto. Prima l'ospite precedente Massimo Raffaeli su Locatelli. Tu sui giovani mi fa piacere. Stiamo elevando questa trasmissione a livelli che non mi aspettavo. Però Alessandra, e chiudo su questo. Ti ringrazio per l'autocritica, perché non mi era ancora successo che una giovane parlasse in questa maniera così dei giovani. Quindi complimenti.
Grazie.
Perché questo è un discorso che posso fare io. Da te, come dire, è una presa d'atto che mi fa molto piacere. Grazie di questa autocritica.
Ma assolutamente, sai che la condividiamo e quindi, come dire, il discorso purtroppo è che davvero, cioè, io non lo so. Mi ricordo sempre la frase di Davids e di Camoranesi, che parlavano del fatto che, come dire, se si entra in campo e sai quello che devi fare e hai un certo tipo di atteggiamento, l'altro ti guarda in un altro modo.
Certo, certo.
Camoranesi diceva, noi entravamo in campo e eravamo già in vantaggio per 1-0, perché gli altri avevano paura. Ma io mi ricordo quello che sentivo a bordo campo, Quando si giocavano certe partite, ma ripeto, se uno pensa un attimo alla qualità dei giocatori che c'era, nessuno può venirmi a sostenere che quella attuale sia anche vagamente commensurabile, perché non è nemmeno un quarto di quella che avevano determinati giocatori a quel tempo. E quindi quando non hai nemmeno un quarto ritieni un miracolo davvero di arrivare nelle prime quattro. Per me, poi ripeto, questa mia personale opinione, ognuno è libero di avere le sue, ci mancherebbe altro.
Certo, certo.
Io la vedo
però
così. E purtroppo non credo che un allenatore, a cose stanti, non credo che nessun allenatore possa fare significativamente cambiare la questione. O tu cambi anche minimo metà della rosa o altrimenti non vai da nessuna parte, con cambi ovviamente, cambi non semplicemente cambi, ma devi metterci gente di livello più alto e non è possibile farlo. Quindi bisogna, come dire, fare buon viso a cattiva sorte e cercare in qualche modo di puntellare, io penso a per esempio gente a parametro zero, con gente di grande personalità e di grande esperienza, che possa in qualche modo aiutare i ragazzi più giovani a capire come si fa a portarsi a casa le partite, perché l'allenatore da solo questa cosa non la può fare quando la squadra è fatta in maniera così preponderante di giocatori giovani, non ce la fai, perché se non hai i Bonucci, Barzagli, Chiellini, Buffon del caso, come aveva Conte, oltre a Del Piero e poi Pirlo pure, non ce la fai. Se hai un'ossatura di giocatori di grande esperienza e oltre che, vabbè, in quel caso erano anche grandi campioni che sono abituati a vincere, eccetera, eccetera, allora è molto diversa la cosa.
Alessandro, grazie, perché adesso quel minuto e mezzo di pubblicità che avrò, con tutti i nomi che hai fatto, avrò il tempo di piangere. Spero di tornare serio.
No, dai, no, piangere no.
Sì, hai fatto dei nomi per i quali è giusto che 30-40 secondi di lacrime io le vada a spendere. Grazie Alessandra! Ecco, è partito ecco anche il pianto. Questo molto, molto infantile. Ciao, buona giornata!
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi e davvero botta e risposta tra vocali e messaggi. 340-5425-324. Riparto da Massimiliano da Roma, che dice: guardare a bilancio e che non ci saranno spese folli, sono d'accordo. Però aggiunto, deve fare degli acquisti mirati, non gente a caso, perché al di fuori di UEA nel mercato invernale ha preso il fantasma Jalò e Alcaraz. E sul portoghese addirittura si parla di prestito al Genoa. Cosa sono stati presi a fare? Che senso hanno? Allora, beh, intanto io devo dire, forse la domanda su Jalò ad Allegri prima o poi gliela farei. Cioè, vorrei capire se questo mancato utilizzo dipende da una situazione fisica che va ancora monitorata e non si vuole rischiare, una difesa che si ritiene che non debba essere ritoccata, o addirittura il fatto che proprio questi ultimi imbarazzi che ci sono stati in difesa prima delle ultimissime partite, dove mi sembra che ci siamo piuttosto registrati, hanno indotto Allegri a non utilizzarlo. Perché insomma questo è un ragazzo promettente che ha avuto uno stop, ma di cui si parla benissimo, che ha già fatto delle cose importanti e che immagino che la Juve abbia preso per farlo diventare un elemento della rosa. Siccome tutti parliamo del fatto che il prossimo anno, se facciamo la Champions, ma anche facessimo l'Europa League, non cambierebbe nulla da questo punto di vista. La quantità di impegni, mondiale per club, le rose allargate, l'esigenza anche di avere forze nuove, io penso che Jalò qualcosa dovrà essere detto. Poi se va mandato in prestito perché in difesa avremo dei nuovi annesti e non si vuole, o riteniamo che quelli che ci sono adesso sono dei titolarissimi e non si vuole andare a intervenire lì, e quindi per non depauperare il patrimonio gli si dà questa possibilità, che ci venga raccontato, insomma. Ma prima o poi penso che questo lo capiremo. Su Alcaraz io penso che sia stato un tentativo a gennaio. Chiaro che però il senso della domanda di Massimiliano è giusto. Cioè, non bisogna andare a fare degli esperimenti, bisogna andare a prendere i giocatori che abbiano, magari anche non conosciutissimi, ma che abbiano l'idea, l'ambizione, non dico la speranza, che siano proprio costruiti e presi per diventare i giocatori da Juve, esattamente come è stato fatto per Kvara Scheila, che è un giocatore da big e che magari non lo conoscevano se non gli addetti ai lavori, ed è stata un'operazione importante. Vocale.
Rossi, buongiorno.
Buongiorno.
Alessandro da Massa, massimo estimatore delle varie dinesamini che sento sempre fare, però devo essere sincero su questa cosa di Vlahovic, se è un top player o no, non lo condivido. E anche quando ho fatto il paragone con Trezeguet, secondo me non è giusto. Se lo metti in un contesto come giocava Trezeguet, Vlahovic secondo me non arriverà a quei livelli, ma diventerà un quasi campione, diciamo. Per fare quel salto di qualità gli devi mettere un sistema di gioco e una squadra che gli permetta di fare quel salto di qualità, perché da solo non lo può fare assolutamente.
Allora, ogni volta che si fa un paragone, soprattutto lontano nel tempo, chiaramente si va su un piano anche di o superficialità o suggestione. Intendevo dire questo. Trezeguet, guardate, quando arriva alla Juve nel 2000, lo ricorderete, aveva segnato il gol all'europeo che aveva determinato la vittoria della Francia proprio contro l'Italia. Però si diceva: ah, ma la Francia non ha grandi attaccanti, l'aveva anche dimostrato durante il mondiale vinto in precedenza. La Juve aveva speso tanto per Trezeguet, in quel momento era stato l'acquisto più oneroso per uno straniero. Ma cosa ci abbiamo visto? Visto che avevamo in rosa un certo Filippo Inzaghi. Trezeguet è partito in panchina e si è conquistato progressivamente la credibilità in una squadra, certo, molto più forte di quella di oggi. Non la voglio neanche paragonare. Era però anche molto più alto il livello complessivo, perché se andiamo a vedere chi marcava David Trezeguet in quel campionato del 2002 rispetto a oggi, credo che ci venga veramente da piangere, non è una battuta. Quindi il mio accostamento è solo questo, cioè è nella sicurezza che ad un certo punto Trezeguet ha dato alla Juve, tanto da far fuori uno come Filippo Inzaghi, che non era esattamente un signor nessuno, ha fatto una carriera incredibile poi ancora al Milan. Ecco, Vlahovic si è trovato una strada spianata. Vlahovic è arrivato con un ottimo curriculum, perché la Fiorentina segnava tanto, e con tutti i limiti io ripeto, ritengo Vlahovic un giocatore in crescita. Quello che, di cui mi sento sicuro, è che io non avrei mai speso quei soldi che abbiamo speso per lui, cioè è una valutazione fuori mercato. Non gli avrei mai dato un contratto come quello che gli abbiamo dato, per cui tra un po' guadagnerà come un top player di livello mondiale. Mi auguro che lo diventi. Non ne sono così sicuro. Ma se la crescita sarà, voglio ribadirlo, quella di quest'anno, Vlahovic entrerà tra i primi 5 in Europa. Se questo sarà il processo di crescita. Mi preoccupa il fatto che nella crescita lui continui ad avere dei picchi così negativi. E mi preoccupa il fatto che io non sono certo che la Juventus riuscirà così tanto ad aiutarlo, allenatore o non allenatore. Perché secondo me qualche limite lui ce l'ha. Dopodiché quest'anno, bene che abbia fatto quello che ha fatto, è bene che la Juve non abbia fatto un'operazione che io, ad esempio, non reputavo fuori dal mondo, cioè quella di puntare su Lukaku. Non l'abbiamo fatta magari perché offerte di quel calibro, cioè il calibro di ciò che abbiamo speso per lui, non ne sono arrivate. Ma io tifo perché Vlahovic sia la versione migliore di quello che abbiamo visto quest'anno. Nicola da Vicenza: teniamo Allegri, risparmiamo i 20 milioni della separazione, il prossimo anno iniziamo da Klopp. Dove si firma? Può essere una suggestione, però guardate che bisogna tornare a certi livelli per avere poi anche un certo tipo di allenatore. E quindi io ho la sensazione che Klopp non sia così tanto stimolato dal calcio italiano. Io penso che chi conosce il calcio inglese, lui ha già detto che non allenerà nessun'altra squadra inglese, penso che ci sia la tentazione di aspettare la panchina della Germania, perché quando hai allenato così tanto a livello di club vuoi magari anche sperimentare una situazione più agevole e fortemente prestigiosa, perché chiunque allena una nazionale la porta magari al titolo mondiale o europeo rimarrà impresso per tutta la vita a tutti, ed è una sfida diversa dal punto di vista personale da quella di guidare un club. Quindi è uno scenario, diciamo, abbastanza fantascientifico quello di vedere Klopp in Italia, però non si sa mai. Con Mainz a 60 milioni sta benissimo a Bergamo, lui è famiglia, dice Pierluigi. Per carità, è una valutazione molto alta, quindi se la si fa bisogna essere consci che stai puntando su di lui come l'elemento di punta, e quindi quello ti deve far poi ragionare sul resto che andrai a fare. Ripeto, a me è un giocatore che piace molto, penso che sarebbe molto utile. 60 milioni ci penso 10 notti prima di andarle a spendere come Juventus. Vocale.
Ciao ragazzi, da Rito Rocca Secca. Io su Vlahovic non sarei così severo, per una semplice ragione: come di voi lo stiamo paragonando ai primi 4 d'Europa, e non lo è, non lo è adesso, forse non lo sarà mai, e lo paragoniamo troppo spesso. Ecco, se giochi con la Juve, tipo però vi vorrei ricordare che Higuaín a 24 anni la porta non aveva così.
Allora, forse il messaggio è finito, era critico nei confronti, ma io ripeto, i paragoni si fanno per discutere, non, lungi da me bocciare Vlahovic, per il quale, ripeto, se lui continuerà come quest'anno diventerà un giocatore sempre più importante. Io ne faccio una questione di politica societaria, cioè ritengo che noi, come tutte le volte in cui siamo stati più deboli, ci siamo andati a svenare per un solo giocatore. Mi ricorda il caso di Vlahovic, il caso di Diego Ribas da Cunha, non per dimensione tecnica, stiamo parlando di ruoli diversi e di profili diversi, ma di come Diego Ribas da Cunha venne accolto alla Juve come salvatore della patria. O prendevi lui o la Juve non sarebbe cresciuta. Mi ricordo il dibattito attorno al top player che avrebbe sistemato la Juve. Così non fu. La Juve che prende Diego Ribas da Cunha è una Juve da terzo posto, eh? È una Juve che arriva terza. Ecco, facciamo su Cobb Miners, stesso discorso. Se noi pensiamo che basti un giocatore, per quanto buono, per modificare totalmente una squadra, ci vuole il giocatore che abbia una capacità di trasmettere alla squadra. Andrea Pirlo, costo zero. Se tu pensi che con Miners o Vlahovic o Diego o altri abbiano questo potere, stai commettendo un errore. E quindi, se Vlahovic è stato comprato in quel famoso gennaio per farci arrivare in Champions e abbiamo speso la cifra che abbiamo speso, 80 milioni, perché altrimenti non saremmo finiti in Champions, secondo me abbiamo preso un abbaglio. E questa quotazione di Vlahovic a lui pesa. Dopodiché, io concordo, i giocatori a 24 anni non sono né finiti né definiti. Quindi il margine di miglioramento che ha avuto Higuaín nel corso del tempo ce lo può avere Vlahovic, e ribadisco per l'ennesima volta, il miglioramento che ha fatto quest'anno è già notevole. Quindi noi dobbiamo avvicinarci al prossimo anno con la speranza che Vlahovic faccia veramente quello step in più, e tra l'altro giocando alla Champions ne avrà una misura per affermarsi a livello internazionale. Io quello che contesto è che quando si parla di Vlahovic lo si definisce in quella cinquina, e in quella cinquina, perdonatemi, non c'è, perché Kane, Lewandowski, Mbappé, Haaland, io ci metto anche Højlund, Lautaro Martinez, Alvarez, e ce ne possiamo aggiungere ancora, sono giocatori che hanno già acquisito uno status. Vlahovic lo deve acquisire, e credo che molto anche del suo nervosismo dipenda dal fatto che lui questa responsabilità se la sente, perché se lo paghi così tanto, evidentemente questo è un elemento che pesa, e pesa non in maniera banale. Marco, ne abbiamo uno buono in rosa, e noi che facciamo? Lo massacriamo quotidianamente. Dusan farebbe bene ad andarsene. Ma Marco, ma nessuno massacra, ma chi massacra? Cioè, ma poi a parte che io posso, perdonatemi, io come tutti possiamo anche dire quello che vogliamo. Cioè, non è che Vlahovic ascolta me e si sente massacrato o l'importante è che allo stadio Vlahovic abbia un ambiente sereno. Poi ognuno ha le sue idee, io dico la mia, Marco ne avrà un'altra e un'altra ancora, ma insomma stiamo parlando, ripeto, di calcio e non di massimi sistemi. Per me, ribadisco, Vlahovic bene, mi aspetto che diventi un giocatore che faccia benissimo. Se non lo diventerà, la colpa sarà stata nostra, non sua, perché secondo me lui non l'abbiamo preso. Cioè, mentre quando vai a prendere Cristiano Ronaldo ti aspetti da Cristiano Ronaldo che faccia Cristiano Ronaldo, da Vlahovic non ti aspetti che faccia Vlahovic, perché non era ancora un big. Quindi a Vlahovic io personalmente non rimprovero nulla, rimprovero chi è andato a spendere una cifra che esattamente come quella di altri giocatori ci ha portato a una condizione di bilancio che oggi paghi. Questo è il punto. Non è chiaramente l'unica ragione, ma in parte certamente anche questo incide. Vocale.
Buongiorno signor Paolo, Cristiano da Campobasso, sempre con voi.
Ciao Cristiano.
Dico solo questo, e non sono assolutamente, prescindo a dire, un anti-allegriano. Ho una calma serafica in ogni cosa della mia vita. Ergo, dopo 3 anni di Allegri, possiamo sopportare tutto, perché in 3 anni di sopportazioni non abbiamo visto nulla e abbiamo sopportato. Dunque siamo pronti a sopportare fino alla fine.
Beh, complimenti intanto per la calma che serve molto nella vita. No, ma io non credo che si tratti di sopportare, semmai di supportare, e quindi di vedere che cosa farà la società. E io spero che veramente, ecco, l'unica mia speranza, anche se sono scettico, che il prossimo anno, se non ci sarà Allegri, non ripartiamo con i nostalgici di Allegri, i pro Motta, i Tiago, gli anti Motta o i pro Conte, gli anti Conte. Ma questo ormai fa parte, ripeto, del dibattito, per cui io quel che ci tengo è sfuggire a questo dibattito. Nel senso che a queste etichette uno può avere un'idea e non necessariamente deve essere incasellato, per cui adesso ormai noi dobbiamo pensare che ci sono gli allegriani e gli anti-allegriani. Uno per me è juventino, poi quello che pensa non pensa suo allenatore è una sua libertà. Quel che è certo è che le scomuniche o gli insulti sono le cose da rifiutare. Per il resto, sì, questi 3 anni abbiamo sofferto, mi sento di dire che forse la colpa principale non è di Massimiliano Allegri, ma è di una fine di un ciclo che ha delle ragioni molto forti e che l'anno scorso poi abbiamo anche visto. Marco da Modena, complimenti a Giuntoli per il primo colpo di mercato, Felipe Anderson al Palmeiras. Sono d'accordo, io non mi sarei mai svenato per un giocatore, come diceva prima Massimo Raffaeli, non più in fase ascendente. E il fatto stesso che lui abbia scelto di andare a tornare nel suo Brasile, contro la squadra peraltro molto forte, però significa che evidentemente questo era il suo desiderio ed è giusto anche assecondarlo. Vocale.
Paolo, buon pomeriggio, sono Fabio da Capranica.
Ciao Fabio.
Quello che noto è che c'è una grande sfiducia nelle possibilità che la Juventus abbia e che soprattutto Giuntoli abbia da qui al prossimo futuro. E Erkan è stato chiarissimo. Giuntoli, siamo al momento zero e lui sarà colui che poi alla fine porterà la Juventus ad aprire un nuovo ciclo. Abbiamo tutti negli occhi i 9 scudetti e le finali di Champions, seppur perse, eccetera. Ma dobbiamo avere anche fiducia in questa società che da più di 100 anni è in mano alla stessa famiglia, che ha mostrato sempre serietà, che nel momento in cui ha fatto sì che le sue vittorie, i suoi successi eclissassero gli altri, è stata bombardata da calciopoli, da farsopoli, da scudetti assegnati così. Io ritengo che questo sia un momento di riflessione, di attesa e soprattutto di fiducia. Ti ascolto.
Sono d'accordo, vi invito a fare una riflessione, magari poi ne parliamo ancora domani. Noi juventini, ad esempio quando facciamo i collegamenti col con Pasquale Gallo, lui ce lo ricorda sempre. Viviamo per il ciclo. Cioè, riteniamo che sia dovere e sia nostra, sia stata la nostra qualità nella nostra storia, anche in virtù del fatto che appunto abbiamo avuto la fortuna di avere una proprietà salda per 100 anni, riuscendo a fare percorsi lunghi. Questa è la Juve, questo è quello che ci aspettiamo. E io dico, tutto giusto, attenzione che è sempre più difficile. E dobbiamo anche un po', secondo me, lo dico a fatica, perché io sono immerso nei cicli della Juventus, nel senso che non mi ha mai accontentato la singola vittoria, ma la Juve peraltro non ne ha mai fatte singole vittorie. Cioè la Juve è rarissimo che abbia un exploit e basta. La Juve costruisce appunto nel tempo. E la dico, se volete, in maniera ancora più forte: El Khan ha dato una responsabilità a Giuntoli come forse pochissime volte nella nostra storia un dirigente si è sentito assegnare, perché il calcio oggi è molto più complicato, perché i tempi di attesa sono molto più complicati, e perché se tu sbagli un passaggio dal punto di vista economico lo paghi tantissimo. Quello che dicevo prima, l'anno prossimo anno sì, essere competitivi in Italia, ma se non lo sei in Europa non stai edificando il ciclo, anche vincessi lo scudetto, per dire. Quindi dobbiamo dare veramente un po' tutti molta fiducia, ma contemporaneamente un po' cambiare la nostra testa e non essere ossessionati dal misurare giorno per giorno la possibilità che questo ciclo stia nascendo. Io mi accontenterei di vedere delle basi per adesso, che non vuol dire naturalmente continuare a perdere, perché io sono l'unico mio pensiero calcistico dell'ultimo periodo è solo la Coppa Italia. Ciao Paolo, nel ruolo di regista vedrei molto bene Luis Alberto, lui ha i piedi di intelligenza per prendere in mano il centrocampo da Juventus. Da Lazio oggi gli abbiamo dato Pellegrini e Rovella, e se gli dessimo due soldi in più, e poi Fabiani disse da Lazio, disse che Giuntoli gli ha dettato i tempi della ristrutturazione. A pensar bene, potrebbero aver parlato dello spagnolo. Staremo a vedere, è una suggestione che molti hanno, magari convinti che possa essere una sorta di acquisto all'Andrea Pirlo, cioè del grande giocatore che presta la sua opera alla riedificazione della Juventus. Naturalmente io ne sarei molto stimolato, perché il giocatore sarebbe bello da vedersi. Non so se effettivamente nel ruolo di regista, però, perché su quello lui l'ha fatto, ma ha fatto anche tante altre cose, non lo so. Però certamente vorrebbe dire inserire a centrocampo un elemento di qualità in più. Andy da Essen, è uno spettacolo ascoltare il professore. Beh, Raffaele è fantastico, proprio per questo l'ho voluto fortemente in trasmissione. Ancora un vocale.
Buonasera Massimo da Roma. Ma come fa a far giocare Jalot se lui punta esclusivamente su De Sciglio?
No, scusami, però questo non c'entra, Jalot un centrale. Io veramente, perdonatemi, ma questa roba su De Sciglio questa non ha praticamente mai giocato. Cioè, queste veramente, ecco, queste mi sembrano un po', perdonatemi le espressioni, un po' dei modi molto superficiali di parlare di Allegri. De Giallo non gioca perché giocano Bremer, Rugani e Gatti. Non, De Sciglio non c'entra proprio niente perché è in un altro ruolo, quindi io capisco, cioè veramente De Sciglio sempre quest'anno ha fatto una mezza partita, ma qual è il problema di De Sciglio? Il problema è che non dovremmo avere una rosa, ok, ma dire che Allegri punta su De Sciglio, perdonatemi, è insultante nei confronti delle statistiche. Ultimo vocale.
Ciao Paolo, ciao. Penso da Roma. Io penso una cosa, che comunque sia Jadot che Alcaraz sono due giocatori che faranno la fine di Zaccaria e altri giocatori che sono stati presi, non sono passati neanche per la Juventus, se sono passati per la Juventus si sono fermati talmente poco che poi al prossimo mercato saranno subito ceduti e poi magari in futuro ce ne mangeremo le mani perché erano già nostro. Ciao Vincenzo da Roma.
Sì Vincenzo, io francamente su Alcaraz, arriva è nella Serie B inglese, se ci mangeremo le mani, complimenti ad Alcaraz, perché insomma sarebbe stato un colpo di genio, veramente di genio, di Giuntoli, se avesse trovato un campione in quel livello. Il livello della Serie B inglese è forte, alto, ma insomma, mangiarsi le mani, non stiamo perdendo, credo, un campionissimo. Però staremo a vedere. Ringrazio tutti, anche e soprattutto quelli che non ho avuto né il tempo di leggere né il tempo di ascoltare, ma domani siamo di nuovo in onda, domani Cose di Calcio, vigilia di Cagliari-Juventus, quindi avremo tutto il tempo per un altro bel dibattito. Grazie davvero, buona giornata a tutti.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.